Ma perché la maggioranza dei russi vota Putin? Semplice. Per quello che c'era prima di Putin. E non mi sto riferendo all'Unione Sovietica. Ma quando, dopo la caduta dell'URSS, gli Stati Uniti e le oligarchie economiche occidentali avevano posto il proprio burattino a governare la Russia, Eltsin, dando così via alla stagione economicamente e socialmente più umiliante e catastrofica dell'intera storia russa recente. E allora, visto che i media di propaganda bellica, per demonizzare il più possibile Putin e convincerci ad odiarlo ed eventualmente combatterlo al fronte, ci vogliono tutti con la memoria corta, abbiamo pensato di rinfrescarvela un po'.
Carissimi Ottoliner, Aria eccoci.
Papa è tornato.
Oggi parliamo di un tema che viene sistematicamente rimosso dal dibattito pubblico. Ma quando gli Stati Uniti vincono una guerra, cosa succede?
Dominate un poco cosa succede.
Andiamo per gradi. Come chi ci segue sa benissimo, sin dall'inizio del conflitto abbiamo sempre sostenuto che uno degli obiettivi principali perseguiti dagli USA in Ucraina fosse riuscire ad appaltare agli alleati europei una lunga guerra di logoramento che tenga occupata la Russia, in modo da potersi concentrare sul conflitto contro la Cina nell'Indo-Pacifico senza doversi preoccupare troppo dell'alleanza tra i due giganti asiatici. Per ora però non gli è andata esattamente benissimo. Come dimostra l'ennesimo no tedesco all'invio di tank in Ucraina, le potenze europee sono disposte sì a suicidarsi, ma pretendono almeno che a fare il grosso continuino ad essere gli USA. Una cautela giustificata dal fatto che in Europa, a parte i giornalisti ovviamente, sostanzialmente nessuno crede minimamente alla storia della possibile sconfitta militare della Russia, se non altro perché hanno realizzato che quando hai il più grande arsenale nucleare del mondo, prima di perdere hai comunque sempre l'opzione di porre fine al genere umano tutto.
Non vedo l'ora di dirlo al mio fidanzato.
Un pezzo della propagandistica USA, quindi, da qualche giorno sta facendo di tutto per convincere gli europei più scettici e prudenti che invece non solo la guerra con le giuste forniture di armi si può vincere sul serio, ma soprattutto che la fine del regime putiniano ormai è sostanzialmente inevitabile e che quindi è arrivato il momento di parlare seriamente di cosa fare di quel che rimarrà della Russia dopo Putin. E così è nato un vero e proprio filone di letteratura fantasy che da qualche settimana riempie le principali testate dell'impero. Ad aprire le danze è stato Foreign Affairs, che dopo aver pubblicato dall'inizio dell'anno una discreta quantità di lunghi e dettagliatissimi articoli sulla tenuta delle forze armate russe, prova a rifarsi con un 1-2 di tutto rispetto. Non bisogna temere la sconfitta di Putin, titola un articolo, rilanciato subito dopo da un altro ancora più ambizioso, Promesse e pericoli della sconfitta russa, dove la sconfitta appunto è data per scontata, ovviamente a patto che gli alleati europei si decidano una buona volta a mandare tutte le armi necessarie. Ma chi si è spinto ancora oltre è Foreign Policy, prima con l'Europa ha bisogno di una strategia per la Russia dopo Putin, e poi con il mio preferito, è giunto il momento di prepararsi al crollo della Russia. Secondo quest'articolo, non solo una sconfitta del Cremlino in Ucraina è diventata sempre più verosimile, ma anche preoccuparsi troppo delle conseguenze sarebbe un errore. Il riferimento polemico è alla scuola dei realisti e in particolare a Kissinger e alla sua idea che il crollo del potere putiniano lascerebbe un vuoto gigantesco che con ogni probabilità sarebbe riempito da una serie infinita di conflitti violenti tra gruppi di potere, destinato a rendere tutta l'area sistematicamente instabile per decenni, che per un paese che continua ad avere l'arsenale nucleare più grande del mondo non è esattamente auspicabile. Da questo punto di vista, commenta l'articolo con evidente tono di disprezzo, l'opzione migliore sarebbe evitare di rendere la Russia impotente a causa della sconfitta militare e coinvolgerla invece direttamente in qualche modo in un fantomatico processo di pace, che però rimane estremamente vago e nebuloso. Secondo l'autore, invece, la storia dimostra che per quanto il collasso di un impero sia spesso caotico per i paesi coinvolti, le conseguenze spesso non sono poi così negative. E come esempio di fine di un impero priva di particolari conseguenze negative, ci sarebbe proprio la storia del crollo dell'Unione Sovietica, seguita alla vittoria schiacciante degli USA della Guerra Fredda. Secondo l'autore, basterebbe prendere esempio da quella gloriosa vicenda, magari evitando di ripetere alcuni degli errori principali, che secondo l'autore sarebbero consistiti nel tentativo di aiutare un'Unione Sovietica che stava chiaramente morendo a sopravvivere e nell'aver posto i bisogni della Russia al di sopra di quelli dei suoi vicini. Noi sinceramente ce la ricordavamo leggermente diversa. e quindi abbiamo deciso di fare un piccolo ripassino, che non è stato neanche difficile. Senza bisogno di addentrarsi in mille cose particolarmente tecniche e sofisticate, infatti, basta riprendere in mano un bestseller che fino a una decina di anni fa era patrimonio comune di tutti coloro che si definiscono anche solo genericamente democratici e progressisti. Oggi tutto il quadro politico e culturale si è spostato così drasticamente a destra che sembra quasi di leggere Mao Zedong. Il testo in questione si intitola Shock Economy. L'autrice è Naomi Klein e questo è un riassunto della ricostruzione che fa degli anni che seguirono il crollo dell'Unione Sovietica. Il racconto parte dal luglio del 1991, quando Gorbaciov vola a Londra per partecipare per la prima volta a un summit del G7. Aveva tutte le ragioni per aspettarsi un'accoglienza da eroe, sottolinea la Klein. Nei tre anni precedenti, infatti, Gorbaciov era diventato l'eroe indiscusso di tutta la propaganda democratica occidentale, non ultimo anche con l'assegnazione nel 1990 del Nobel per la pace, esattamente come quest'anno è stato assegnato all'organizzazione anticomunista russa Memorial, al dissidente bielorusso Ales Bialyatsky e all'associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties, tutti e tre ampiamente foraggiati dal National Endowment for Democracy, la leggendaria agenzia USA che si vanta di fare alla luce del sole quello che fino a 25 anni fa faceva la CIA sotto copertura, e cioè promuovere rivoluzioni colorate e cambi di regime in tutti i paesi che non sottoscrivono l'agenda imperiale di Washington. Ma il meeting del G7 non andò come Gorbaciov aveva previsto. Gorbaciov infatti sosteneva una soluzione scandinava per l'URSS, fatta di controllo pubblico delle aziende strategiche e di welfare state. E invece il sostanzialmente unanime messaggio che ricevette Gorbaciov dagli altri capi di Stato era che se non avesse adottato immediatamente la terapia dello shock economico, avrebbero reciso la corda e l'avrebbero lasciato cadere, ricostruisce la Klein. Avrebbe potuto capirlo per tempo. L'anno prima l'Economist aveva pubblicato un lungo corsivo dove invitava Gorbaciov ad adottare il potere dell'uomo forte al comando per fare piazza pulita delle resistenze che stavano bloccando riforme economiche drastiche. Nell'agosto del 91 il Washington Post aveva reso il concetto più esplicito: il Cile di Pinochet, un modello pragmatico per l'economia sovietica, titolavano. E di fronte alle titubanze di Gorbaciov, il Pinochet russo alla fine è arrivato. Un po' barcollante per la sbornia, ma è arrivato. Si chiamava Boris Yeltsin. Eletto presidente della Federazione Russa nel giugno del 91, inizialmente ha un potere enormemente minore rispetto al Gorbaciov, presidente dell'intera Unione Sovietica, ma solo per poco. L'occasione per affermarsi come uomo della provvidenza arriva il 19 agosto del 91, appena un mese dopo il G7 e giusto pochi giorni dall'articolo del Washington Post. Un gruppo di vecchie guardie comuniste dirige i suoi carri armati in direzione della Casa Bianca, l'edificio del Parlamento russo. Nel tentativo di stoppare il processo di democratizzazione, minacciano di attaccare il primo Parlamento eletto del paese. Tra una folla di russi determinati a difendere la neonata democrazia, spicca la figura di Yeltsin, che denuncia l'aggressione come un cinico e destrorso tentato golpe. I carri armati si ritirano e Yeltsin ne esce come un coraggioso difensore della democrazia. Quattro mesi dopo Yeltsin mette al bando il Partito Comunista in Russia. Pochi giorni dopo viene annunciata la fine dell'Unione Sovietica. Nel frattempo Yeltsin alla fine del 1991 si era presentato al Parlamento russo con una proposta poco ortodossa. Se gli avessero dato poteri speciali per un anno, durante il quale poter legiferare senza passare dal Parlamento, avrebbe risolto la crisi economica e gli avrebbe restituito un sistema sano e fiorente. E come si fa a dire no all'eroe della rivoluzione democratica? Per compiere la sua missione, Yeltsin mette insieme un team di economisti che negli ultimi anni del regime sovietico si erano innamorati delle dottrine ultraliberiste. Vengono soprannominati i Chicago Boys, nata vuota. Per affiancare i cosplayer russi dei Chicago Boys, gli USA stanziano subito 2 milioni per pagare un po' di stipendi ai Chicago Boys autentici, con autentico passaporto americano. A fine ottobre del 1991 arriva la prima maxi riforma shock. Yeltsin annuncia la fine del regime dei prezzi controllati, la liberalizzazione del commercio e la prima gigantesca ondata di privatizzazioni per le allora oltre 225.000 aziende di proprietà pubblica. Il paese venne sorpreso dal programma dei Chicago Boys e la sorpresa era deliberata. I cambiamenti dovevano avvenire così rapidamente da rendere impossibile ogni resistenza, commenta la Klein, che aggiunge: l'ostacolo era sempre il solito, la minaccia che la democrazia potesse rallentare i loro piani. Secondo un sondaggio del 1992, infatti, il 60% dei russi pensava che il modo migliore per privatizzare le aziende di Stato fosse attraverso lo strumento delle cooperative dei lavoratori e il 79% affermava che il compito principale dello Stato dovesse continuare ad essere garantire la piena occupazione.
Senti, ma lei è un comunista?
Sfegatato!
Questo significa che se il team di Yeltsin fosse stato costretto a sottomettere i suoi piani al giudizio democratico, la rivoluzione dei Chicago Boys semplicemente non avrebbe avuto chance. Dopo appena un anno, invece, i risultati della terapia shock sono visibilmente peggiori di ogni più pessimistica previsione. Milioni di lavoratori non ricevono lo stipendio da mesi, i consumi sono crollati di oltre il 40% e oltre un terzo della popolazione è sceso sotto la soglia di povertà. Le persone sono costrette a vendere i loro beni personali agli angoli delle strade, salutati con gioia dagli hooligan del nuovo corso per la loro intraprendenza e il loro spirito imprenditoriale. Un po' come adesso lodano l'eroica pendolare Giuseppina. Nel marzo del 93 finalmente il Parlamento mette fine all'anno di dittatura di Yeltsin e si riappropria delle proprie prerogative. Ma Yeltsin si era ormai abituato al suo potere incontrastato e reagì dichiarando direttamente dagli schermi della TV lo stato di emergenza e la restaurazione dei suoi poteri speciali. Pochi giorni dopo, Yeltsin annuncia l'abolizione della Costituzione e lo scioglimento del Parlamento. Il Parlamento prova a reagire. In un'assemblea straordinaria viene proposto l'impeachment di Yeltsin. Sono d'accordo in 636. I contrari sono due. Peccato però che il golpe ha il sostegno di tutto l'Occidente. Il New York Times accusa l'intero Parlamento russo di mentalità sovietica, sospettosa delle riforme e della democrazia. Il Congresso USA delibera 2 miliardi e mezzo di aiuti per Yeltsin, mentre il Fondo Monetario Internazionale blocca un finanziamento già approvato da 1,5 miliardi fino a quando il Parlamento continuerà a tentare di ostacolare le riforme. Tronfio di questo sostegno incondizionato, Yeltsin fa circondare il Parlamento dalle sue truppe e impone alla città di tagliare al Parlamento elettricità, riscaldamento e linee telefoniche. Migliaia di manifestanti democratici allora si riversano per le strade per mettere fine all'assedio e riescono pure a rifornire parlamentari assediati di cibo e vivande. Ma a caro prezzo, scontri tra manifestanti ed esercito lasciano sul terreno oltre 100 vittime, fino a quando il 4 ottobre del 93 Yeltsin ordina ai soldati di entrare nel Parlamento e darlo alle fiamme. Come descrive il Boston Globe, per 10 ore circa 30 carri armati russi hanno circondato l'edificio del Parlamento e lo hanno colpito con proiettili esplosivi, mentre le truppe di fanteria lo hanno preso di mira con le mitragliatrici. Alla fine i parlamentari sono stati costretti ad uscire con le mani in alto. Alla fine della giornata i morti sono oltre 500. 1700 persone vengono arrestate. Alcune vengono ammassate in uno stadio, giusto per rendere omaggio all'ispiratore Augusto Pinochet. Le altre vengono distribuite tra varie stazioni di polizia, dove vengono malmenate selvaggiamente. Il giorno dopo, i Chicago Boys sono già di nuovo al lavoro. Come scriveva allora Newsweek, il giorno dopo che il presidente ha sciolto il Parlamento, la parola è stata restituita agli economisti, che hanno ricominciato subito a scrivere bozze di decreti. Un economista occidentale ci ha confessato che con il Parlamento fuori dai piedi è un gran momento per le riforme. Charles Blitzer, capo economista della Banca Mondiale per la Russia, dichiara al Wall Street Journal: «Non mi sono mai divertito così tanto in vita mia». Ancora di più, però, si diverte una ristretta cerchia di personaggi spregiudicati vicini ai vecchi centri di potere sovietici, che riesce a saccheggiare tutto il patrimonio pubblico dal giorno alla notte, accumulando in pochissimo tempo ricchezze spropositate senza muovere foglia. Il tutto grazie al sostegno delle banche d'affari internazionali, che poi passano all'incasso diventando socie degli oligarchi nazionali e garantendosi così dividendi da capogiro. Stai cercando un investimento che ti possa garantire il 2000% in 3 anni? Chiede il Wall Street Journal. C'è solo un mercato che ti può offrire questa speranza: la Russia. La Klein ricorda che il 40% di un'azienda petrolifera di dimensioni simili alla francese Total venne venduto per 88 milioni. Norilsk Nickel, che produceva un quinto del nickel del mondo, venne venduta per 170 milioni e la compagnia petrolifera Yukos, che controlla più petrolio del Kuwait, venne venduta per 309 milioni. Oggi fa oltre 3 miliardi di profitti l'anno. L'acquirente di Yukos si chiamava Mikhail Khodorkovsky ed è l'autore di uno degli articoli di Foreign Affairs citati all'inizio del video. Non bisogna temere la sconfitta di Putin. Forse la sconfitta di Putin no, ma la vittoria di Khodorkovsky sicuramente sì. L'ultima volta che Khodorkovsky è stato tra i vincenti, infatti, come ricorda la Klein, oltre l'80% delle aziende agricole russe ha chiuso per bancarotta e 70.000 fabbriche sono state chiuse, creando un'epidemia di disoccupazione. Nel 1989, prima della terapia shock, erano sotto la soglia di povertà di $4 al giorno 2 milioni di russi. A metà degli anni 90 erano diventati 74 milioni. Diamo qualche altro numero random giusto per dare un'idea di cosa stiamo parlando. Nel 2006 l'UNICEF calcolava che in Russia c'erano 3,5 milioni di bambini senza un tetto sulla testa. Durante l'epoca sovietica, manco uno. A metà degli anni 90 il tasso di alcolismo rispetto agli anni della sanguinaria dittatura sovietica era raddoppiato, come anche quello di suicidi. Durante gli anni 90 il tasso di tossicodipendenza è aumentato del 900% e il numero delle persone affette da HIV si è moltiplicato per 20. Tutte queste cose insieme hanno fatto sì che tra il 92 e il 2006 la popolazione russa sia diminuita di 6,6 milioni. E tra il 1986 e il 2009 il numero di decessi, in eccesso rispetto alla media degli anni precedenti, è stato di 12.435.000. Prendetevi un secondo per fissare questa cifra nella mente. 12.435.000 morti extra. Come l'ha definito André Gunder Frank, un vero e proprio genocidio economico. L'articolo di Foreign Policy da cui siamo partiti denunciava il fatto che nessuno si sia messo a pensare concretamente cosa ne sarà della Russia dopo che il mondo libero e i partigiani neocantiani avranno umiliato il sadico dittatore solitario, segnala una pericolosa mancanza di immaginazione. Forse però il punto è che non c'è bisogno di nessuna immaginazione. Cosa succederebbe, o meglio, cosa loro si auspicano debba succedere, lo sappiamo già benissimo. Quello che invece non sappiamo è cosa succederà a noi di Ottolina TV. A causa di restrizioni, non sappiamo ancora esattamente di che natura, siamo passati su Facebook dalle oltre 100.000 visualizzazioni in media di fine novembre a meno di 5.000. Significa sostanzialmente aver perso di botto circa la metà dei nostri introiti, senza manco capire perché. Da quando lo abbiamo raccontato l'altro giorno, ci sono arrivate moltissime donazioni, per le quali non smetteremo mai di ringraziarvi, non solo perché ci aiutano ad evitare la Caritas per qualche altra settimana, ma anche perché ci dimostrano che a credere che quello che stiamo facendo potrebbe davvero servire a qualcosa, non siamo solo noi invasati, ma siamo in tanti. In attesa di riuscire a risolvere, perché sicuramente in un modo o nell'altro riusciremo a risolverli, questi inconvenienti, per aiutarci a passare la nottata, vi invitiamo oggi come non mai a sostenerci. Mettete un like alla pagina Facebook, iscrivetevi al canale YouTube, ma soprattutto aderite alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal. E chi non aderisce è Boris Yeltsin.
Un genocidio economico prodotto dalle liberalizzazioni selvagge e predatorie volute dall'Occidente, di cui i russi invece non si sono affatto scordati, e che alimenta il loro giustificato sospetto nei nostri confronti e ci permette di comprendere in maniera un pochino più lucida e razionale le loro strategie geopolitiche. E se vorreste anche voi che i lettori dei giornali revisionisti come La Repubblica e Il Corriere della Sera si facessero invece un minimo di cultura sulla storia russa e sui suoi rapporti con l'Occidente, aiutaci a crescere e a farci conoscere in tutta Italia. Iscriviti all'associazione amica di Ottolina TV Multipopolare e aderisci alla nostra campagna di sottoscrizione su PayPal e GoFundMe. E chi non aderisce è Boris Yeltsin.